Benvenuti su Radio Liberland, la voce della libertà. Oggi ci addentriamo in un testo, direi, piuttosto forte del Mises Institute. L'accusa è pesantissima. Definisce i burocrati governativi nemici pubblici.
È un'analisi di Thomas Di Lorenzo e, sì, il tono è molto netto. Il nostro obiettivo qui è esplorare le sue tesi, capire la logica che ci sta dietro.
Esatto, non è un nostro giudizio, è un'analisi delle idee di questa fonte, che mette in contrapposizione totale il mondo della burocrazia con quello del libero mercato.
Una contrapposizione quasi filosofica.
Allora, partiamo subito dal primo punto, che è proprio questa distinzione netta. Da una parte l'autore mette il mercato. Lo descrive come un sistema volontario, dove le persone, diciamo, votano con i loro soldi.
Certo.
Se un'azienda fa un buon lavoro, io continuo a comprare da lei e lei prospera. Altrimenti fallisce. C'è un feedback immediato, trasparente.
È il meccanismo dei profitti e delle perdite. Il profitto ti dice che stai usando bene le risorse. La perdita, beh, ti dice che le stai sprecando e che devi cambiare qualcosa o chiudere.
E poi c'è l'altro mondo, il governo. Qui la descrizione che ne fa la fonte cambia completamente. Lo definisce coercitivo. C'è una citazione che mi ha colpito molto.
Quale?
Dice più o meno così. Tu hai bisogno di questo, questo e questo. E se non paghi, ti faremo vivere come un cane in una gabbia, per diversi anni.
Wow, un riferimento chiarissimo alla reclusione per evasione fiscale.
Esatto. Per sottolineare che il rapporto non è volontario.
E questo, secondo l'autore, solleva un problema enorme, la valutazione. Come si misura il successo di un'agenzia governativa? Senza profitti e perdite, non c'è un metro oggettivo.
Quindi sono loro stessi a dirci quanto sono bravi.
Praticamente sì. Sono i burocrati e i politici a promuovere i loro stessi servizi. E l'articolo evidenzia come chi non è d'accordo venga spesso demonizzato.
E poi c'è la questione della dimensione. Il governo moderno viene descritto come un'entità talmente enorme, talmente complessa.
Che è impossibile per chiunque capirne anche solo una piccola parte. L'autore usa un'espressione interessante, razionalmente ignorante.
Che non vuol dire stupido, immagino.
No, affatto. Significa che il costo per informarsi su ogni singola cosa che fa il governo è altissimo e il beneficio per il singolo è quasi zero. Quindi è razionale, da un punto di vista economico, rimanere ignoranti sulla maggior parte delle cose.
Il che rende un controllo dal basso quasi una chimera.
Esattamente.
Ok, quindi abbiamo queste due logiche opposte. Mercato che risponde ai clienti, burocrazia che, diciamo, risponde a se stessa. Ma allora, cosa motiva un burocrate? Se non deve fare profitto, qual è il suo incentivo?
Ecco. Questa è la domanda chiave e la risposta che dall'articolo è, secondo l'autore, tanto semplice quanto devastante.
E sarebbe?
Lo status, il potere e anche lo stipendio di un altro funzionario non dipendono dai risultati, ma da due cose: quante persone ha sotto di sé e quanti soldi gestisce.
Ah, ho capito. Quindi l'incentivo non è essere più efficiente, ma allargarsi.
Esatto, assumere più persone possibile, anche se non servono. L'articolo la chiama proprio la regola numero uno per ogni burocrata ambizioso, il famoso bureaucratic bloat, il gonfiore burocratico.
Capisco. E questo come si lega al funzionamento interno?
Si lega a un'altra caratteristica che il testo chiama il culto delle regole.
Nell'assenza di un bilancio che ti dice brava o bocciata,
l'unica cosa che conta è seguire le regole alla lettera.
Proprio così. L'unico modo per un manager pubblico di dimostrare che sta facendo bene è applicare le regole che vengono dall'alto. Infrangerne una, anche se palesemente stupida, può distruggere una carriera.
Quindi le regole non sono più un mezzo, diventano il fine.
E se una regola è dannosa, non importa.
Importa poco. Cambiarla è difficile, rischioso. Molto più sicuro applicarla e basta. Questo crea una rigidità pazzesca, l'esatto contrario del mercato. Lì, se una regola interna ti fa perdere soldi, o la cambi in fretta o sei fuori.
Aspetta un attimo. Qui l'articolo introduce un concetto che sembra un paradosso totale. Dice che nel governo il fallimento è un successo.
Sembra assurdo, vero?
Sì, un'azienda fallisce, chiude, fine. Com'è possibile che un'agenzia governativa venga premiata per aver fallito?
È un'ottima domanda, perché va al cuore della logica che il testo descrive. Facciamo l'esempio del welfare. Se la spesa aumenta, ma la povertà non cala, cosa succede?
Immagino che la burocrazia del welfare vada al governo e dica:
Vedete, il problema è ancora più grave di quanto pensassimo. ci servono più soldi.
La colpa ovviamente non è loro, ma dei contribuenti che sono troppo avari.
L'altro esempio che fa è quello della scuola pubblica. Aumenta la spesa, ma i risultati degli studenti peggiorano.
E la richiesta è?
Più fondi. È una logica completamente rovesciata.
Incredibile.
E questo comportamento, secondo l'autore, ha persino un nome, nato da un episodio storico. La chiama la sindrome del monumento a Washington.
Ah sì, l'ho letto. Raccontiamola. È fantastica.
Siamo nel 1969. Il National Park Service chiede più soldi al Congresso, ma il Congresso dice di no. La reazione del capo del servizio qual è?
Chiude l'attrazione più famosa di Washington, il Washington Monument.
Esatto, l'icona della città. Ovviamente le proteste dei turisti infuriati sono state così forti che il Congresso ha dovuto fare marcia indietro e concedere i fondi.
In pratica hanno preso in ostaggio il servizio più visibile e amato.
Proprio così. E da quel giorno, secondo l'articolo, è diventata una tattica standard. Quando un ente vuole più soldi, cosa minaccia di tagliare?
Le cose più essenziali. Gli scuolabus, la polizia, le ambulanze.
Esatto, qualsiasi cosa che spaventi le persone e le convinca a sostenere più tasse e più spesa.
L'analisi a questo punto si fa più teorica e tira in ballo un pensatore americano dell'Ottocento, John C. Calhoun.
Sì, e la sua teoria libertaria delle classi. Molto interessante. In pratica, Calhoun divideva la società in due grandi gruppi, non capitalisti e operai.
E quali sarebbero?
Da una parte ci sono i contribuenti, i taxpayers, quelli che, al netto di tutto, versano più soldi nelle casse dello Stato di quanti ne ricevano.
E dall'altra?
Dall'altra ci sono i consumatori di tasse, i tax consumers, cioè tutti quelli che, alla fine, ricevono più benefici di quante tasse paghino.
E in cima a questa lista, la fonte chi mette?
Beh, al primo posto ovviamente i burocrati, il cui stipendio dipende al 100% dalle tasse, e poi tutti gli altri gruppi che vivono di sussidi o commesse statali.
E la previsione di Calhoun era che?
Che il gruppo dei consumatori di tasse sarebbe stato sempre più organizzato e motivato a chiedere un governo sempre più grande, finendo per avere la meglio sui contribuenti, più dispersi e meno organizzati.
Questo ci porta a un'idea che, devo dire, sulle prime mi ha lasciato di sasso.
Quella di Murray Rothbard sullo spoil system.
Esattamente. L'idea che un concorso pubblico e l'assunzione per merito siano una cosa buona sembra, diciamo, di buon senso. Invece Rothbard, citato nel testo, elogiava il sistema precedente, lo spoil system.
Sì, il sistema delle spoglie. Quello per cui un nuovo presidente poteva licenziare tutti i funzionari del governo precedente e mettere i suoi uomini.
Una cosa che oggi chiameremmo clientelismo puro. Eppure Rothbard arriva a dire che la riforma che lo ha abolito, quella del servizio civile, è stata la misura governativa più distruttiva per la libertà. È un'affermazione enorme.
È pesantissima, sì. Ma la sua logica, come spiegata nel testo, è coerente con la sua visione.
E qual è questa logica?
Rothbard sosteneva che lo spoils system, con tutti i suoi difetti, garantiva una cosa fondamentale: il controllo politico sulla burocrazia. Un presidente poteva attuare il suo programma perché i funzionari gli dovevano il posto. Se non obbedivano, via.
Con la riforma, invece?
Beh, si è creata una casta. Burocrati con un incarico a vita, inamovibili, che non rispondono più al governo eletto, ma solo a se stessi. Si è passati, secondo lui, da una burocrazia controllata dalla politica a una burocrazia che controlla la politica.
Descrive anche un circolo vizioso, se non sbaglio.
Sì, un meccanismo di crescita inarrestabile. Immagina che ci siano 10.000 burocrati. Arriva un nuovo governo che vuole, per esempio, ridurre la spesa. Non può licenziare quei 10.000, che magari sono ostili.
E quindi?
Per contrastarli, ne assume altri 10.000 di fiducia. Risultato? La burocrazia raddoppia. Al cambio di governo successivo, la storia si ripete. è una crescita esponenziale.
Il testo cita con un po' di nostalgia i bei vecchi tempi, quando presidenti come Andrew Jackson licenziarono il 41% di tutti i dipendenti federali.
O John Tyler, addirittura il 50%, cifre oggi inimmaginabili.
Ma chi erano questi riformatori del servizio civile secondo questa analisi?
L'autore li dipinge come un'elite del New England e di New York, animati da una cultura che definisce neopuritana Yankee. Erano convinti del loro, diciamo, diritto intrinseco a governare. Volevano uomini buoni al governo.
E per uomini buoni intendevano se stessi, ovviamente.
E persone come loro, sì. Ma l'evento scatenante che ha permesso alla riforma di passare, secondo il testo, fu l'assassinio del presidente James Garfield nel 1881.
In che modo?
I riformatori, stando a quest'analisi, sfruttarono l'evento. Diedero falsamente la colpa a un uomo che non aveva ottenuto un incarico governativo, un candidato deluso.
E la loro soluzione era?
Eliminare le nomine politiche per un sistema basato sul merito. Rothbard fa un paragone molto tagliente. È come voler eliminare le aggressioni mettendo al bando tutte le armi. Una logica, a suo dire, assurda.
Ma la parte più cinica, secondo l'articolo, è il motivo politico reale per cui la legge passò.
Esatto. Quella che la fonte chiama una grande menzogna funzionò. Il Pendleton Act fu firmato nel 1883, ma la vera spinta, secondo Rothbard, non fu la ricerca del merito.
Fu una mossa politica.
Un calcolo freddissimo. I repubblicani temevano di perdere le elezioni successive contro il democratico Grover Cleveland e quindi approvarono la legge in fretta e furia per un solo motivo: blindare i loro burocrati nei loro posti, rendendoli inamovibili prima dell'arrivo del nemico.
Incredibile. Una mossa disperata per mantenere il potere anche da sconfitti. Ed è qui che Rothbard dice che è nato il Deep State.
Esattamente. Quello, secondo lui, è l'atto di nascita dello Stato profondo. Una burocrazia permanente, svincolata dal controllo democratico.
Quindi, per riassumere il pensiero di questa fonte, la narrazione classica della riforma del servizio civile come un passo avanti verso la meritocrazia viene completamente ribaltata. Viene vista come la creazione di uno Stato burocratico irresponsabile, al servizio di un governo sempre più grande.
Proprio così. E questo ci lascia con una domanda finale, un pensiero su cui riflettere. Se la struttura degli incentivi della burocrazia è quella descritta e porta inevitabilmente alla sua crescita e la isola dalla responsabilità, quali meccanismi oggi potrebbero limitarne il potere? Calhoun stesso non credeva bastassero i controlli costituzionali.
Una questione decisamente aperta.
Molto aperta.
A risentirci su Radio Liberland.